Eccoci qua, cari amici di Primo, buon pomeriggio, buon inizio settimana. In questo lunedì 28 settembre ci siamo in diretta su Primo Comunicazione. Un saluto a tutti voi che siete sempre in tanti, siete sempre di più, l'abbiamo anche notato in questo weekend sportivo con i live sia dalla Vispesaro che dalla VL super seguiti. Un saluto da Mattia Ferri, dall'altra parte
Luca Pettinari, ciao a tutti e ben ritrovati.
E con grande piacere torniamo a raccontare, dopo un po' di tempo, ASET S.p.A., perché abbiamo qua con noi l'avvocato Paolo Reginelli, nonché presidente di ASET. Ciao presidente e bentornato.
Ciao, bentornato anche a voi, quelli che ci stacchiamo la pazienza di ascoltarci in questo momento pomeriggio.
Bene, sì, avranno la pazienza, anche perché i tanti che ci seguono di Primo e i tanti utenti dell'ASET, daremo delle importanti informazioni, daremo anche degli aggiornamenti, come ci piace fare ciclicamente con tante realtà con cui collaboriamo. Partiamo subito con il presidente e partiamo da notizia proprio fresca di questi giorni, che abbiamo notato anche una grande attenzione sul nostro portale. Stiamo parlando della vasca di accumulo alla foce del torrente Arzilla a Fano, un'opera insomma di un'importanza notevole, anche tecnicamente per come è stata realizzata. Cosa ci racconti, presidente?
Ma questa è stata un'opera, tanto per noi è un unico, nel senso che non abbiamo esperienze nel nostro territorio per quanto riguarda la nostra azienda di un'opera come questa. Questa è un contenitore di 1600 metri cubi di acqua, che deve servire per attenuare ed eliminare totalmente l'impatto delle prime piogge, che sono quelle più batterologicamente contaminati e che di solito andavano a contaminare la rive laterale dell'Arzilla, torrente Arzilla, quindi in parte anche il Lido e la spiaggia dell'Arzilla e il mare Adriatico, che ricordiamoci poi è un mare sul quale prima o poi tutti noi andiamo a fare il bagno. Quindi, questo è un progetto, fa parte di un progetto europeo nel quale noi siamo un po' le cavie, cioè siamo quelli che ci sporchiamo le mani e ci sono gli altri che guardano quello che noi stiamo facendo proprio per trasferire il nostro modello nelle loro praticamente zone di competenza, e parliamo della regione Abruzzo, parliamo dell'ente che gestisce le acque della Croazia, parliamo delle comunità e dei comuni di Pola, di Dubrovnik e di Zara, e parliamo anche del CNR di Ancona e dell'Università d'Urbino, quindi tutta una serie di partner, dove noi praticamente abbiamo iniziato ormai da due anni e mezzo il monitoraggio della qualità delle acque del torrente Arzilla, perché è un po' un problema che hanno tutti i comuni costieri, quindi questa capacità di inquinamento estremamente elevata di questi torrenti, specialmente quando si riversa sia l'acqua chiara che l'acqua scura in caso di questi elementi atmosferici sempre più estremi, queste bombe d'acqua, come si chiamano adesso. E quindi abbiamo iniziato il monitoraggio sia a monte del fiume Arzilla che in prossimità delle coste per vedere i valori. Adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo progetto col quale inscatoliamo letteralmente tutto quello che avviene quando c'è una prima pioggia, quindi creiamo questo contenitore coperto, stagno praticamente, in cemento, lì facciamo sedimentare le acque, 1600 metri cubi di acqua per 24 ore, e poi da lì vengono con delle pompe inserite nella rete di purificazione, quindi nella rete del fognaria, quindi vanno in depurazione e quando esce sono pulite esattamente come tutte le acque che vengono depurate, e quindi non c'è più questo impatto massiccio sulle acque di prima pioggia, delle acque di prima pioggia praticamente sulle acque costiere, sulle acque appunto del mare. Questo è un grande passo avanti secondo noi, perché intanto è dovuto ad una sempre maggiore attenzione che obbligatoriamente tutti noi dobbiamo avere nei confronti dell'ambiente, per una questione intanto perché bene o male in questa terra ci viviamo e dobbiamo continuare a viverci, continuare a vivere quelli che verranno dopo di noi e mantenerla nel modo migliore, e la qualità delle acque è un elemento importantissimo. Anche da un punto di vista prettamente, vogliamo dire, economico, noi abbiamo le nostre realtà, i nostri comuni che si fondono molto molte risorse su una cosa che si chiama turismo. E il turismo abbiamo visto che ultimamente non fa più a meno di determinati parametri, cioè quando si sceglie dove andare a trascorrere le vacanze si guarda anche le bandiere blu, come si guarda le bandiere arancioni quando magari uno vuole andare dentro terra, come si guarda ad esempio la presenza di piste ciclabili, cioè tutta una serie di elementi, di considerazioni che fanno in modo che diventi più attraibile praticamente questa situazione turistica, questi luoghi turistici. Noi per quanto riguarda le bandiere blu, speriamo di ottenerle con l'utilizzo di queste nuove tecnologie, perché avremo questa vasca che sarà in funzione i primi dell'anno, gli effetti li inizieremo a vedere praticamente già da subito, cioè dal momento in cui ci saranno le prime piogge. Continueremo a fare il monitoraggio, perché poi è quella la parte reale e importante di tutto lo studio, e contiamo che non per il prossimo anno, ma per il prossimo anno ancora, quando si dovranno inviare tutta la documentazione relativa alla qualità delle acque, di poter in qualche modo avere dei risultati positivi per poter avere la bandiera blu anche in quell'area. Questo vuol dire essere vicini a tutti quelli che usufruiscono il mare, essere vicini agli operatori economici, essere vicini a tutti quelli che hanno a che fare con la risorsa del mare. Quindi è una cosa che ci fa letteralmente qualche volta anche un po' tremare i polsi, perché non vi nascondo che prima di fare questa gettata, questa è una gettata di 1000 tonnellate di calcestruzzo, una cosa che noi non abbiamo mai fatto. Anche le ditte che collaborano con noi erano tutta la prima volta, si sono comportati tutti in maniera più che eccelsa. In primo luogo i cittadini, che non hanno né proferito parola, nessuno si è lamentato, perché comunque è stata una scelta che noi abbiamo fatto di poter azionare questa colata che doveva essere ininterrotta praticamente nel periodo notturno, perché quello è un periodo è un luogo estremamente sensibile per il traffico, è un punto obbligato. Quindi avevamo bisogno di due autobotti che stavano ferme lì per poter rovesciare appunto questo calcestruzzo che poi andava in vasca, di altri che andavano avanti e dietro, un totale di 10 autobotti, quindi si potevano creare dei problemi importanti a livello di traffico, bisogna passare sotto il ponte, c'erano delle situazioni delicate da gestire. C'è stato di grande aiuto anche l'apporto della Protezione Civile, e questa cosa siamo partiti alla sera alle 11, l'abbiamo finita alla mattina alle 10:30 con il temporale che ci è capitato in mezzo, con la gestione delle acque, con una serie di operai, di manovalanze, di cui io veramente sono rimasto meravigliato, perché c'abbiamo gente che è entrata in quel bucone lì alla sera alle 9 e è uscita il giorno dopo alle 11, quindi parliamo di quello, lavorare sotto l'acqua, lavorare sotto tutto quello che c'era, con le incognite di una situazione che era un po' nuova per tutti. Quindi questa cosa è finita, adesso ci sono rimaste le parti laterali, che non ci impensieriscono più di tanto, perché sono cose molto più ordinarie, e quindi pensiamo di aver fatto proprio un bel lavoro, insomma. Grazie a tutti.
Presidente, lo ricordiamo, con noi Paolo Reginelli, presidente ASET, qua tra l'altro per la prima volta nella nuova postazione di Primo, perché l'altra volta era in un'altra, e hai raccontato bene questa importante opera, e noi lo abbiamo anche notato, almeno io personalmente, dalla foto, perché vedere questo, no, questa vasca enorme, ci si rende conto di quanto è enorme, perché l'operaio lì nella vasca che sta lavorando in proporzione era una cosa minimo, ecco, rispetto al totale, quindi ci si rendeva conto veramente dell'importanza. E poi lo hai detto in diretta, lo hai detto anche precedentemente, ringraziando tutti quelli che hanno lavorato, e ringraziati i cittadini, perché insomma è stato per i disagi è stato un momento particolare. Detto ciò, passo la parola a Luca.
Sì, no, abbiamo parlato di un lavoro estremamente grande per voi, anche, no, la prima volta che vi approcciate a questo tipo di lavoro, in un certo senso anche un lavoro sperimentale, però il fatto di essere arrivati a questo punto, trascendo un po' l'opera in sé, ma vado al significato di quello che è, per voi è un risultato molto importante, nel senso arrivare a cose che per voi sono nuove, sono nuovi traguardi, nuovi obiettivi come ASET.
Sì, per noi sì, perché intanto è gratificante e nello stesso tempo ci pone sempre nuovi stimoli, praticamente nuovi indirizzi e nuovi obiettivi da porsi. Questa cosa era partita un po' in sordina, poi ci siamo accorti che era una cosa estremamente importante e la stiamo portando avanti nel migliore dei modi. Vogliamo continuare, abbiamo iniziato con gli scolmatori che abbiamo inaugurato quasi 2 anni fa, anche da lì, da quel momento in avanti, non ci sono stati più divieti di balneazione su un'altra zona estremamente critica del litorale fanese, quindi anche lì il problema è stato risolto. Adesso ci siamo messi in quest'opera qui, abbiamo in progetto tutta una serie di nuove opere che tendono sempre a bonificare le aree che vanno, ad esempio una zona ancora un po' critica, tutta la zona di Ponte Sasso e anche la zona che va in pratica dal Cesano e fino al fiume Metauro. Lì noi operiamo anche per conto del comune di Mondolfo. C'è stato, dopo la creazione della terza corsia, un afflusso di acque meteoriche notevole e non esistente da prima, quindi anche lì ci sono dei problemi che vorremmo in qualche modo risolvere. Stiamo ragionando anche su quello, come stiamo ragionando sul modo per evitare delle mini alluvioni che sorgono in determinate vie, tipo via Pisacane e quant'altro, con nuova progettualità e tutto. Gli uffici sono veramente, come si dice, ventre a terra, nel senso che sono pieni di progetti, vanno avanti e tutto. Ci dobbiamo sempre un po' ricordare ogni tanto che abbiamo anche una quotidianità molto importante e quindi le cose vanno prese parallelamente, dalla parte della quotidianità da gestire e anche la parte, diciamo così, per progettuale, da portare avanti tutto. Però devo dire che fino ad oggi non ci sono stati grossi problemi e tutti i problemi che ci sono sempre stati gestiti nel miglior dei modi. Quindi penso che sia estremamente qualificante, specialmente quando poi queste cose te le dicono chi ha delle esperienze completamente diverse, quando ti dicono di mandare i report a altre regioni oppure altre situazioni. Ad esempio, con il discorso degli scolmatori, siamo stati i primi nella regione Marche a portare avanti questo genere di tipologia, con delle pompe e tutto il resto. Anche questa è un'opera che non abbiamo visto nei comuni intorno a noi, quindi siamo particolarmente fieri di questo. Quindi è gratificante, perché poi c'è collegata a questo una crescita del nostro personale, dei tecnici. Ci sono stati dei ragazzi, degli ingegneri che sono stati lì tutta la notte appunto per monitorare le cose, cioè tutte esperienze che era difficile prevedere in una ordinarietà della quale c'è bisogno, che però deve essere messa alla prova ogni tanto con queste eccezionalità per capire anche come reagisce l'azienda sotto determinate situazioni, sotto stress. Veramente qualche prova l'abbiamo avuta, perché il discorso della bomba è stato...
Stavo per dire, dalla bomba in poi ci hai preso gusto.
No, io non ci ho preso gusto. Non ci ho preso gusto, però vi devo dire che, ad esempio, anche l'aspetto di quell'evento lì è stato un evento per noi estremamente significativo, perché poi era a cavallo con la certificazione. Cioè noi avevamo tre persone da fuori che venivano a certificare l'azienda. Una di queste tre è stata presa nell'albergo e l'hanno portato a Pesaro di notte dicendogli che era successo tutto questo. Il giorno dopo è venuto in sé, ha visto come abbiamo reagito, perché poi c'è stato anche quella cosa lì, cioè vedere anche non solo l'ordinarietà, ma anche in un caso come questo come abbiamo reagito. Da quel punto di vista lì abbiamo avuto tutte le certificazioni, non c'è stato nessun genere di appiglio o quant'altro. Ci è piaciuta
sta roba. Anche adesso, Presidente, avete ripreso certi lavori straordinari dopo, o meglio, sotto periodo Covid. Non è una cosa da poco.
Ma guarda, questo è stato anche uno dei motivi. Io ho notato, ci sono state un po' di polemiche sui lavori d'estate e via discorrendo. Allora, in realtà questi non erano previsti come lavori estivi, perché noi quello che ci interessava era finire il manufatto entro la fine di quest'anno o i primi mesi dell'anno prossimo, in modo che sia in funzione per la prossima estate. Avevamo già calcolato tutto, perché avevamo deciso di sospendere dal primo di giugno fino al 30 di agosto i lavori. Poi è successo quello che sapete tutti, il Covid. Quindi dal 9, la ditta, quella che faceva la maggior parte dei lavori, era una ditta di Ferrara, ok, estremamente professionali, molto in gamba, e questi qui dal 9 di marzo non sono più venuti giù, giustamente, i cantieri erano chiusi. Poi c'è stato un ulteriore problema, perché quando ci sono riaperti i cantieri, essendo la maggior parte delle maestranze proveniente da fuori, non c'erano i ristoranti, perché non si poteva ancora esercitare quell'attività, non c'erano i luoghi dove dormire, quindi quel lasso di tempo lì si è prolungato per quasi un altro mese. Allora, quando ci siamo trovati di fronte a dei tempi che slittavano sempre di più, questo è un progetto europeo, abbiamo dei finanziamenti, quindi dobbiamo anche rispettare determinate date e tutto il resto, abbiamo deciso di lavorare anche d'estate. Il periodo che abbiamo scelto era l'unico che avevamo a disposizione. Questa cosa è stata fatta anche con la comprensione un po' di tutti, è andata a finire per adesso bene, quindi non possiamo che siamo proprio nei tempi, gli stessi tempi che avevamo se non fosse successo il Covid. Quindi penso che sia anche un ulteriore soddisfazione anche per quello di non aver in nessun modo interrotto questo genere di attività.
Salutiamo i tanti che ci stanno seguendo in diretta, tra cui un grande follower che è il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Tra l'altro ne approfitto anche per dire, Emanuele, tra poco ti chiamiamo per una nuova intervista, che Fermignano un po' che non la raccontiamo. Poi c'è stata un'opera importante, un nuovo progetto, ma oggi non parliamo di Fermignano. Ma parlavi prima di certificazioni, sì. È arrivato un importante accreditamento per quanto riguarda ASET, anche per il laboratorio analisi, sì. Questo ci tenete tanto a dirlo anche qui.
Questo ci teniamo tanto perché la certificazione è la certificazione della Credia, quindi è l'ente che certifica tutti gli altri enti, quindi è qualcosa di, insomma, di veramente importante. Non sono molti i laboratori che certificano, che sono stati certificati. Noi abbiamo addirittura, oltre a rinnovare la certificazione, abbiamo allargato anche per altri elementi, quindi abbiamo allargato il raggio di attività di questo laboratorio, perché è molto importante per noi. È importante per noi perché è importante per tutti. Intanto perché vuol dire che quando esce un risultato, questi qui lavorano tutti i giorni sulle acque che noi gestiamo, sia le acque di depurazione che le acque, che le risorse idriche da distribuire, quindi l'acqua potabile.
Sì.
Questo vuol dire che quando escono determinati risultati, questi determinati risultati sono il frutto di un'attività specifica, controllata, certificata. Quindi vuol dire che sono certi, e non è poco in queste situazioni qui, anzi, è quello che ogni cittadino deve in qualche modo provvedere. Noi abbiamo investito molto in questo laboratorio, prima per delle esigenze interne, perché pensiamo che chi va a distribuire l'acqua ai cittadini e fa portare dentro le case dei cittadini l'acqua deve garantire la qualità delle acque, come deve garantire anche la qualità delle acque depurate. E quello è una. Seconda, perché riteniamo che le professionalità che si sono maturate all'interno di questo laboratorio sono delle, secondo noi, delle eccellenze, e che devono anche essere messe a disposizione di quello che è, tra virgolette, il pubblico, nel vero senso il pubblico e il privato. Cioè abbiamo intenzione, a mano che si fa sempre più organizzata questo genere di attività, anche di offrire i nostri servizi alle attività sul territorio che ne ha bisogno. Parliamo di attività private, parliamo di tutte le attività che hanno bisogno di certificare i propri risultati senza fare 150 km, 200 km, è quello che è. Riteniamo che questo binomio tra privato e pubblico sia un binomio che funzioni perfettamente, nel senso che la qualità dei servizi è una qualità eccellente che può essere estremamente competitiva anche in un mercato libero. Quindi la prossima sfida sarà proprio quella di mettere, come l'altra sfida è stata quella delle farmacie, di far capire che anche il pubblico può gestire le farmacie e renderle efficienti e importanti come il privato, la prossima sfida è proprio quella del laboratorio analisi, e quindi ci puntiamo molto anche lì.
Sappiamo benissimo, Presidente, che le sfide vi piacciono, e questa è un'altra delle tante. E arriviamo anche a un altro tema importantissimo, che tanto pensiamo anche che diversi magari diranno, ma ancora non glielo chiedete, glielo chiediamo. Biodigestore, qua cosa ci racconta il Presidente? Qual è la situazione dopo 245 articoli che escono continuamente?
La situazione è molto semplice. ASET è una società che vuole essere presente nel mercato e nella realtà delle aree in cui si trova e anche oltre. Okay? Il mercato, diciamo così, delle multi-utility è un mercato estremamente competitivo ed estremamente complesso. Quello che è importante, secondo noi, è gestire gli impianti, perché tutti i servizi nelle quali è preponderante una certa attività, magari manuale, di bassa qualità, non riusciamo ad essere probabilmente competitivi, perché ci sono tutte regole che noi osserviamo e siamo contenti di osservare, ma non tutti osservano. Okay? Quindi la cosa importante per noi è gestire sempre di più gli impianti, quindi la tecnologia applicata agli impianti, come abbiamo fatto con questo discorso della depurazione. Come vogliamo fare col biodigestore? Vogliamo un impianto da gestire per la nostra parte, per quello che riusciamo a conferire e quant'altro. Poi tutta una serie di problematiche che ci sono intorno, che ci potrebbero essere o che non ci saranno, non lo so.
Dove lo facciamo, dove non lo facciamo?
Io dico sempre una cosa, che noi qui siamo più piccoli di quelli piccoli, nel senso che parliamo, quando parliamo di regione, di provincia, parliamo di un quartiere di Milano o di Roma che ha 350.000 abitanti, e quella è una nostra provincia. Quindi il fatto di è ineluttabile che noi oggi consegniamo questo materiale che deve essere obbligatoriamente conferito, parliamo dell'umido, parliamo delle ramaglie e quant'altro, c'è una legge che ci obbliga a conferire, ci sono questi centri che sono al di là del Rubicone o anche più in su, siamo costretti ad essere sottoposti alle loro tariffe che sono sempre più alte, siamo costretti a trasportare questo materiale con gente che va, viene, perde la giornata e quant'altro. Pensiamo che la cosa migliore, visto che poi da questo materiale può sorgere una vera e propria risorsa, sia quella di gestirla. Di gestirla poi dopo, se questa cosa viene costruita a Fano, a Pesaro, a Urbino, via discorrendo, l'importante è che sia vicino dei flussi di raccordo dal punto di vista autostradale, stradale, che possa in qualche modo non ingenerare problemi alla circolazione, tra virgolette, normale, ok? E poi vedremo, insomma, noi siamo pronti a collaborare con chiunque con questo genere di iniziative. Abbiamo chiaramente una preferenza a collaborare con i cugini d'oltre Fosso Seiore, ok? Perché penso che da un punto di vista sia tecnologico che hanno le stesse esigenze nostre, hanno una capacità di poter conferire addirittura maggiore alla nostra, quindi penso che sia una garanzia anche per l'attività che si dovrà svolgere dopo. E poi basta, insomma, i problemi sono molto minori di quello che sembrano, perché si tratta di risolvere un problema nel migliore dei modi, di fare in modo che due forze si mettano in qualche modo in
sinergia.
Esaminano determinati siti. Noi dal canto nostro avevamo delle proposte, stiamo aspettando una relazione definitiva da parte di una ditta di Milano che si chiama Montana, che fa questi esami su tre siti specifici. Li metteremo a disposizione di chi vuol collaborare.
Sarebbe
con
Monte Schiantello?
Monte Schiantello, sarebbe Via Torno, praticamente località Falcineto e la zona industriale di Bellocchi. Vedremo quello che sarà il migliore in questo studio, lo sottoporremo anche agli altri. Se poi ci sono altre situazioni migliori che possono dare più garanzie, che possono essere più celeri, perché poi non dobbiamo dimenticarci che qui c'è un elemento estremamente premente e pressante, che è riuscire ad arrivare al 2022 con questa macchinetta che funziona. Chiave in mano vuol dire che tu, quando giri la chiave, quello parte, ok? Quel giochetto lì vuol dire avere dai 3 milioni ai 4 milioni all'anno di incentivi da parte del GSE, vuol dire che tu, oltre a quello che risparmi con il conferimento del materiale, quindi creando anche delle tariffe a favore dei cittadini, perché vengono notevolmente abbassate, risparmi in trasporti, risparmi in tante cose,
certo.
C'hai anche dei bonus che ti scattano ogni volta che produci un tot metri cubi di gas metano, perché lì si produce gas metano per l'autotrasporto. Quindi arrivare in quelle condizioni lì nel 2022 con l'impianto in moto vuol dire assicurarsi per 20 anni dai 3 ai 4 milioni di euro, che sono estremamente interessanti in tutta la filiera e appunto in questo genere di attività.
Presidente, che periodo speri si possa procedere?
Io spero che si possa iniziare a ragionare in termini un po' più concreti e sostanziosi di qui a 15 giorni.
Realizzazione? 2021.
Non ho più pari di idea, perché non ne ho mai fatto uno.
Va bene, però è un'opera grossa, molto importante, fondamentale, ne abbiamo parlato anche in tanti altri momenti e ci sarà modo di continuare ad aggiornare i tanti che ci seguono. Luca?
Ma brevissima postilla. Per i tanti che ci seguono e ci seguiranno e sentono quasi tutti parlare di biodigestore, spiegare brevemente che cos'è il biodigestore, visto che è un'opera importante, è giusto anche che le persone sappiano di che cosa si tratta.
È molto semplice, praticamente è una specie di yogurteria, cioè un contenitore dove vengono immessi determinati prodotti che sono di origine organica, quindi l'umido, le bucce delle banane, le lische del pesce, queste cose qui, e le ramaglie, ok? Vengono messi in un primo stato la parte umida, ok? Questa, con determinati enzimi e determinate temperature, intanto sviluppa dei gas, perché questi enzimi non fanno altro che mangiare questo idrogeno. Il risultato è un gas, il gas metano, che viene utilizzato non più per produrre energia elettrica come è stato fatto fino a, si sta facendo ancora, ma con ulteriori passi in avanti, perché la produzione di energia elettrica veniva effettuata bruciando questo metano, quindi c'era già una riduzione di potenziale, mentre invece questo viene trasformato in gas metano da autotrasporto, quindi viene messo in rete e trasformato in gas metano. Poi cosa succede? Questa parte, quando viene in qualche modo esaurita, quando non dà più nessun genere di risorsa, viene appoggiata in un capannone areata. Io adesso ve la faccio un po' semplice: vengono insieme a questa parte residua immesso delle ramaglie, i vari sfalci, tutte queste cose qui, e dopo una serie di passaggi che prevedono sempre una specie di digestione ulteriore, viene fuori una specie di compost, un humus, ed è quello che ognuno di noi compra quando va nei vari negozi di fai da te, che si porta a casa il sacchettino, magari lo mette, riempie i vasetti, si accorge che c'è qualche pezzettino di plastica, alcune volte qualche pezzettino di legno proprio lungo degli altri, non è altro che quello, parliamo solo ed esclusivamente di quello, quindi non è pericoloso, è una tecnologia che è ormai, non dico vecchia, però una tecnologia super collaudata, e c'è dappertutto, meno che da noi, quindi c'è una grande crisi di questi impianti nel centro Italia e nel sud Italia ancora di più, mentre nella parte del nord Italia è molto più sviluppata, quindi è una cosa che elimina un problema e crea una risorsa, e c'è anche uno scambio economico importante da questo punto di vista.
Allora, siamo verso il finale di questa intervista al presidente Paolo Reginelli, presidente di ASET S.p.A. Abbiamo anche il mini video che cos'è il biodigestore, ecco. E siamo nella chiusura, non voglio soffermarmi tanto, presidente, sull'app Juncker, che è arrivata al 20% sì, di download, quindi buonissima parte degli utenti, perché poi è vero 20% hanno scaricata, ma poi ognuno rappresenta un nucleo familiare, quindi in realtà sarebbero anche di più, no? La percentuale. Però ecco, l'applicazione ha tante funzioni, scaricabile gratuitamente, giusto, presidente? Sì. Ecco, questo ci tenevamo a ribadirlo, a ricordarlo.
Per tutti i comuni in cui facciamo servizio, per quindi non è solo per Fano, è anche per gli altri,
certo,
comuni.
Certo, quindi. Certo, per tutti i comuni cui fa servizio ASET. E questo però sì, un piccolo così, ma bilancio proprio in chiusura, presidente, vista l'estate che si è conclusa in un'estate diversa da tutte le altre, quindi sia a livello di operatori, di uffici stessi, ecco, parliamo anche proprio dello staff ampio dell'ASET che sono in tanti a lavorarci.
Ma da un punto di vista, per noi il bilancio è positivo, nel senso che per come eravamo partiti, dal punto di vista, innanzitutto penso che la salute sia la cosa più importante, e non abbiamo avuto esempi di problematiche createsi all'interno di ASET, ok? Quindi in tema di Covid e quant'altro, quindi da quel punto di vista lì vuol dire che in qualche modo si è agito come si doveva agire, e questo il merito va agli RSPP e a coloro che hanno seguito in pratica tutte le fasi per potersi in qualche modo adeguare, perché erano delle situazioni completamente nuove sulla quale ci si confrontava mattina per capire quello che era successo nella notte con i vari UCAS che uscivano, comunicati e quant'altro, DPCM e chi ne ha più ne metta. E abbiamo per un certo periodo naturalmente bloccato determinate attività come richiedeva la legge, sono riprese tutte nel modo migliore. Non abbiamo addirittura pensato di aver creato anche dei vantaggi, perché una certa modalità di approcciarsi con gli sportelli, con un maggior apporto di telefonate, con appuntamenti ad hoc, via discorrendo, con il lavoro interinale che è stato, cioè il lavoro, il famoso il teleworking praticamente che abbiamo applicato per alcune tipologie di nostri dipendenti, perché non tutti potevano stare negli uffici per il distanziamento e quant'altro. Pensiamo che da quel punto di vista lì ci abbiamo tra virgolette guadagnato in professionalità. I lavori sono stati ripresi tutti esattamente come in maniera più che regolare, e tutto quello che era rimasto in sospeso è stato ripreso. Abbiamo avuto un po' meno potature, perché nell'ultimo mese non abbiamo potuto fare le potature, che purtroppo c'era solo un mese, c'era il mese di marzo, poi non si potevano più fare. Però per il resto abbiamo notato anche come come flussi, come consumi, non c'è stata una grossa differenza. Ci aspettavamo veramente, vi dico la verità, qualcosa di peggio anche per l'estate. Poi invece abbiamo visto che l'estate è stata, come penso avete notato un po' tutti, c'è stata questa ripresa anche del turismo e tutto, che per noi è importante, perché anche tutto quello che ha a che fare con le fatturazioni, ad esempio, dell'idrico, sono notevolmente più interessanti quelli che comprendono il periodo estivo piuttosto che quello del primo periodo. Quindi non abbiamo avuto, tutto sommato, se la cosa finisce in questo momento e possiamo dire che ci è andata bene. Questo non vuol dire abbassare la guardia, perché abbiamo fatto un incontro proprio al primo di settembre, dove abbiamo previsto che, ad esempio, DP, quelli che siamo di più, di avere almeno una garanzia, una scorta che possa coprire almeno 3 mesi, perché abbiamo visto che quando è successo quello che è successo, il problema di avere determinato materiale era un problema che non si riusciva a risolvere, noi come tanti altri. Quindi, per premunirci di quello, visto che sono materiali che prima o poi andremo lo stesso a utilizzare, abbiamo deciso di farsi delle scorte di questa tipologia, in modo di essere un po' più sereni nell'affrontare appunto questi eventi, perché poi abbiamo anche dei servizi che non possono in nessun modo essere interrotti. Le farmacie, i servizi igienici, l'igiene urbana, i nuovi servizi come servizio Covid, che ancora si fa e si sta facendo anche in maniera sempre un po' più pesante, perché comunque il bilancio è sempre un bilancio un po' più impositivo, okay? Quindi i nuclei familiari e le persone che sono in quarantena o semplicemente in attesa di tampone o quant'altro, insomma, sono sottoposti a questo genere di raccolta particolare.
Sì, una raccolta particolare,
esatto.
Ritiro...
sì, di indifferenziato, di tutto. E quindi ci stiamo preparando più per queste cose eventualmente che per il resto, quindi, perché abbiamo capito quali potrebbero essere le criticità, come penso un po' tutti, e cerchiamo di affrontarla nel migliore dei modi.
Comunque, tutto sotto norma, sotto la norma. Allora, siamo veramente in chiusura di questa intervista oggi, di inizio settimana, in questo lunedì 28 settembre. Con piacere abbiamo avuto a primo il presidente di Asiat S.p.A., l'avvocato Paolo Reginelli, che ringraziamo intanto per oggi. Grazie presidente.
Grazie a voi e per la pazienza.
Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, torneremo sicuramente a raccontare e aggiornare i tanti utenti di Primo e gli utenti dell'ASE direttamente, con altri momenti, altre dirette video prossimamente, con le varie novità che ci sono ciclicamente da raccontare. Chiudendo, ricordo anche che domani ci sarà una bella diretta alle ore 15, non da qui, ma come piace a noi andiamo sempre costantemente nei territori per raccontare la nostra bella provincia. Domani saremo alla cantina di Sante, diretta ore 15, che poi è anche periodo di vendemmia, e da lì racconteremo chiaramente anche l'azienda agricola eccetera, ma racconteremo soprattutto le attività, le novità per quanto riguarda la Coldiretti della provincia di Pesaro e Urbino. Come fatto tempo fa, torniamo anche a raccontare la Coldiretti. Quindi passo la parola a Luca.
Io intanto ricordo primocomunicazione.it per rivedere e riascoltare questa puntata con ospite il presidente di Asiat, Paolo Reginelli.
Ciao a tutti.